Il radiogiornale.
Buongiorno da Veronica Lippi, Svizzera Osservatrice, la prima riunione del Board of Peace di Trump. Ai nostri microfoni l'ambasciatrice svizzera ribadisce che non dobbiamo per forza aderire, dovranno decidere Parlamento e popolo. Collaborazione tra Svizzera e Italia sul rogo di Cramontana, rafforzata l'assistenza giudiziaria senza però squadre investigative comuni. Ancora nessuna reazione ufficiale da Roma. Bloccare ristorni cinesi per contrastare la tassa sulla salute italiana, preoccupati sindacati ai comuni di frontiera lombardi e piemontesi che si sentono ingiustamente colpiti. Alle Olimpiadi giocherà per il bronzo la squadra di curling maschile. La prima sconfitta del torneo è infatti arrivata al momento peggiore, in semifinale contro la Gran Bretagna. L'impegno di alcuni Paesi membri a contribuire con 7 miliardi di dollari alla ricostruzione di Gaza e la disponibilità di altri 5 Paesi a fornire soldati per la forza di stabilizzazione internazionale nella striscia. Sono questi i risultati più concreti della prima riunione del Board of Peace, il Consiglio per la pace a Gaza, voluto e presieduto da Donald Trump.
The Board of Peace is going to lead the way in Gaza. We're going to make Gaza an example of success and safety. And unity.
Il Board of Peace aprirà la strada a Gaza, ha detto appunto il presidente americano. Faremo di Gaza un esempio di successo, sicurezza e unità. Appunto, questa è una delle frasi con cui Trump ha chiuso la giornata. Parlando di unità, alcuni paesi non hanno ancora deciso se aderire, e fra questi c'è anche la Svizzera, che ieri era rappresentata a Washington in qualità di osservatrice da Monica Schmutz-Kirgoetz, responsabile della divisione Medio Oriente e Nord Africa del Dipartimento degli Affari Esteri. Sentiamo le sue considerazioni al microfono di Andrea Vosti.
Ambasciatrice, ha partecipato come osservatrice al primo Board of Peace qui a Washington. Quale impressione ha avuto?
È stato, devo dire, molto interessante. È stato assolutamente, il focus è stato su Gaza, ragione per la quale noi abbiamo deciso di venire qua in qualità di osservatrice, perché noi per Gaza, anzi no, per la popolazione civile palestinese, abbiamo fatto tanto. Dal 7 ottobre 2023 abbiamo speso 150 milioni di franchi svizzeri, dunque ci sembrava giusto di essere qui e di poter osservare le cose che sono dette.
Il Board of Peace è stato molto criticato un po' per i suoi statuti, per il fatto che Donald Trump si è autoinvestito presidente a vita. Ci sono quindi molte criticità. Quali sono i principali ostacoli che impediscono alla Svizzera di aderire al Board of Peace di Trump?
Ma la maggior parte le ha già dette lei adesso, e poi c'era anche il fatto che non si capiva per un certo momento se era il focus era sulla questione palestinese o se lui voleva creare il focus per il mondo intero. Adesso oggi è stato, come ho già detto, solo la questione di parlare del futuro di Gaza.
Donald Trump ha detto che in qualche modo il Board of Peace potrebbe sorvegliare l'ONU. È un antagonista alle Nazioni Unite, e questo potrebbe avere delle ripercussioni anche sulla Ginevra internazionale, per esempio.
Assolutamente, e noi analizziamo molto questo fatto, se il Board of Peace potrebbe concorrenziare l'ONU, cosa che ovviamente nessuno vuole, soprattutto neanche noi che siamo un paese che crede molto all'ONU, al multilateralismo eccetera. Però è vero che lui ha detto queste cose, però oggi una criticità così all'ONU non l'ha fatta.
La Svizzera sostiene sempre la soluzione dei due stati, Israele e Palestina, che coabitano pacificamente. Lei pensa che col Board of Peace questa soluzione dei due stati è più vicina o è più lontana?
Secondo me la soluzione rimane il goal di noi tutti, è quello che noi vogliamo, anche la Svizzera, tutto ciò che facciamo è, the end game è una two-state solution, una soluzione a due stati. È stato menzionato, direi oggi, per la metà dei membri del Board of Peace che parlavano della soluzione a due stati.
Donald Trump ha detto che sarà quasi inevitabile che molti altri paesi si aggiungeranno, aderiranno al Board of Peace, perché di fatto è l'unico organismo capace di fare qualcosa adesso per Gaza. Sarà quindi inevitabile che anche la Svizzera a un certo punto aderirà, e a quali condizioni?
Io non direi che è inevitabile. Innanzitutto è una decisione che deve prendere il nostro Parlamento e alla fine anche la popolazione svizzera.
Queste le valutazioni dell'ambasciatrice Monica Schmutz-Kirgoetz. Vi segnalo che alla Board of Peace è dedicato anche la nuova puntata, la puntata di oggi di Modem. È stato rilasciato ieri sera dalla polizia Andrea Mountbatten Windsor, l'ex principe d'Inghilterra. Era stato arrestato in mattinata con l'accusa di cattiva amministrazione nell'esercizio delle funzioni ufficiali. In sostanza avrebbe condiviso informazioni riservate con il finanziere pedofilo, nonché suo amico intimo Jeffrey Epstein. un'assistenza giudiziaria rafforzata per fare piena luce sul rogo di Tramontana di Capodanno e quanto hanno concordato ieri a Berna i vertici delle procure vallesane e quella di Roma al termine di un incontro durato 6 ore. I dettagli di quanto deciso nel contributo di Gianni Canonica.
Da una parte la procuratrice generale del Canton Vallese Beatrice Più, dall'altra il procuratore capo di Roma Francesco Lovoi. Sul tavolo delle discussioni il dramma di Capodanno di Tramontana con le sue vittime svizzere, italiane e di molti altri paesi e le polemiche sulla conduzione dell'inchiesta in Vallese sollevate dal governo di Roma. Nell'incontro di ieri le due procure hanno definito i termini della cooperazione, illustrati in seguito da Lovoi.
Ha visto già oggi un accordo sulla possibilità di cooperare in maniera rafforzata nelle attività di esecuzione della rogatoria internazionale, anche attraverso, per esempio, la selezione dei documenti che possano essere di interesse per l'autorità giudiziaria italiana e che sono stati già raccolti insieme a numerosissimi altri elementi di prova da parte della Procura Generale di Sionne e che quindi potranno essere raccolti anche con la partecipazione degli inquirenti italiani.
Al termine dell'incontro, una portavoce dell'Ufficio Federale di Giustizia ha precisato che gli investigatori italiani potranno collaborare attivamente già nei prossimi giorni e a intervalli regolari all'inchiesta, ma sarà sempre la procura vallesana a decidere quali prove raccogliere e se coinvolgere gli inquirenti italiani nell'assunzione di queste. Il governo di Roma chiedeva l'istituzione di una squadra investigativa comune, cosa che non è avvenuta. Resta da vedere se la soddisfazione espressa da Francesco Lovoi convincerà la Premier Meloni a far ritornare a Berna l'ambasciatore Gian Lorenzo Cornado, richiamato in patria.
E allora sentiamo se e quali reazioni sono arrivate da Roma dopo l'incontro di ieri. Ce lo dice la corrispondente dall'Italia, Francesca Torrani.
Nessuna dichiarazione ufficiale, nessuna nota né da Palazzo Chigi, sede del governo, né dalla Farnesina, dove alloggia il Ministero degli Esteri. È vero che ieri il ministro Antonio Tajani era a Washington, impegnato sul fronte del Board of Peace, e che la riunione tra la Procura Vallesana e quella di Roma, iniziata alle 10 del mattino, si è conclusa pomeriggio inoltrato. Dunque non era scontato che arrivasse subito una reazione a questo incontro e soprattutto alla decisione che non contempla, come abbiamo sentito, la creazione della squadra investigativa comune. Si tratterà di capire se la cooperazione rafforzata annunciata ieri sarà ritenuta da Roma sufficiente per liberare, diciamo così, l'ambasciatore Gian Lorenzo Cornado e farlo rientrare a Berna. Un'apertura, come detto, c'è stata. Gli inquirenti italiani potranno partecipare a intervalli regolari e già dai prossimi giorni alla selezione del materiale probatorio raccolto, però resta la sovranità della procura vallesana. Le autorità giudiziarie di comune accordo hanno deciso così, vedremo cosa deciderà invece l'autorità politica che appunto battendo i pugni sul tavolo aveva posto alla Svizzera condizioni precise e avanzato richieste specifiche.
E c'è un altro tema che potrebbe creare tensioni nei rapporti tra Svizzera ed Italia ed è quello dei ristorni. Dopo la mozione interpartitica che chiede al Consiglio di Stato ticinese di bloccarli, da parte sindacale si cerca di abbassare i toni. Meglio preferire la via del dialogo, dicono, sia da parte ticinese sia da parte italiana. E la pensa così anche l'associazione che rappresenta i comuni italiani di frontiera, come sentiamo nel servizio di Pervin Cavaciaulo.
Bloccare i ristorni parzialmente o totalmente per farsi sentire sia a Roma che a Berna. Così Cristian Vita, direttore del Dipartimento Finanze ed Economia ticinese, che batte i pugni sul tavolo.
L'impressione è quella di uffici federali che tendono piuttosto a non voler creare attriti con l'Italia, ma questo va a detrimento evidentemente degli interessi del nostro cantone e di riflesso indirettamente anche della Svizzera. Quindi io auspico vivamente che in queste discussioni la Svizzera abbia un occhio di riguardo anche agli interessi del Canton Ticino, anche se questo implica dei momenti di attrito e tensione con la controparte.
Un rischio che c'è e che andrebbe però a danneggiare l'attore sbagliato, ovvero i comuni di confine, dove vivono i cosiddetti vecchi frontalieri, toccati dalla tassa sulla salute, peraltro non ancora applicata. Questa è la posizione dei sindacati, sia al di qua che al di là della frontiera. La via da intraprendere, dicono, non è quindi questa, e la pensa così anche Massimo Mastromarino, presidente dell'Associazione dei Comuni Italiani di Frontiera.
Io credo che non sia corretto risolvere con azioni unilaterali che avvengono al di qua e al di là del confine, voglio essere molto chiaro, qualcosa che riguarda un accordo fiscale internazionale che ci abbiamo impiegato 10 anni a scrivere e che ha già all'interno le regole per incontrarsi qualora ci siano dei punti di vista differenti su alcune questioni, come può essere ciò che sta accadendo, o attraverso una interlocuzione diretta o convocando la cosiddetta commissione mista fra i due stati e trovare lì una risoluzione amichevole che è quella che ci chiede il territorio.
Vedremo allora se nei prossimi giorni qualcosa si muoverà.
Le domande d'asilo in Svizzera sono scese lo scorso anno e questo in linea con il resto d'Europa. L'Afghanistan resta il principale paese di provenienza dei richiedenti, mentre sono leggermente aumentati i cittadini ucraini con lo statuto S. Ora sono più di 71.000. Ma sentiamo i dettagli da Berna con Alessio Veronelli.
Sì, fattore determinante a livello continentale è il cambio di regime in Siria, che ha influito non poco sulla pressione migratoria verso l'Europa, dove le domande presentate sono calate di oltre 2/3, da 160.000 circa a 45.000, una diminuzione rilevata anche nella Confederazione, dove per il secondo anno consecutivo le domande d'asilo sono scese. 25.781 in totale, meno 7% circa rispetto al 2024. Principale paese di provenienza dei richiedenti resta l'Afghanistan, 6.200 domande circa, con un calo però del 28%. A seguire l'Eritrea, poco più di 3.400 richieste, ma con un aumento di oltre il 60%, mentre i richiedenti dalla Turchia sono calati di quasi il 40%. La Svizzera resta per lo più un paese di transito, sottolinea la SEM, la Segreteria di Stato della Migrazione, non però per richiedenti eritrei, somali o etiopi. Per il 2026 si ipotizzano circa 25.000 nuove richieste, ma molto dipenderà dalla situazione in Turchia e lungo la rotta migratoria del Mediterraneo centrale.
Alessio, cosa dire invece della collaborazione internazionale per il trasferimento dei richiedenti?
Che è buona, indica la SEM, nonostante l'Italia continui a sospendere questi trasferimenti. Nel 2025, comunque, la Svizzera ha potuto trasferire all'estero, dunque allo Stato Dublino competente, un numero di persone nettamente superiore di quante ne abbiano trasferite nella Confederazione i partner europei. Parliamo di un rapporto di 2-1. Capitolo a parte, come sempre, i cittadini ucraini e i loro statuti S. A fine 2025 erano 71.672 le persone che ne beneficiavano, quasi 3.700 in più rispetto al 2024. Per quest'anno previste almeno 12.000 nuove richieste, poi quante ne verranno approvate resta da vedere.
Il colosso dell'alimentare Nestlé attraversa una fase delicata e la cosa riguarda un po' tutti noi, vista la forte presenza del titolo nei portafogli delle casse pensioni. Il nuovo direttore generale, arrivato lo scorso settembre, dovrebbe rilanciare la crescita e i risultati del 2025 non sono stati brillanti, ma comunque in borsa il titolo ieri ha chiuso in rialzo quasi del 4%. Sentiamo Raffaele Pedrazzini.
Fin dal suo insediamento il direttore generale Philippe Navratil aveva annunciato una profonda ristrutturazione aziendale, con la soppressione di 16.000 posti di lavoro e un chiaro cambio di rotta: concentrare le attività su 4 settori chiave: caffè, prodotti per animali, nutrizione e prodotti culinari.
I'm encouraged by our progress, but we are far from done.
Il nuovo direttore è soddisfatto solo in parte, ha riconosciuto che molto resta ancora da fare. Di fatto la crescita della cifra d'affari è trainata più dall'aumento dei prezzi di vendita al dettaglio che dal volume delle vendite. Prossimamente il gruppo intende separarsi dal settore dei gelati, che comprende anche il marchio Mövenpick, e vuole cedere entro il 2027 il comparto delle acque minerali, già scosso dallo scandalo delle acque filtrate illegalmente in Francia. Un ulteriore grattacapo resta il richiamo mondiale di latte per l'infanzia, dopo la scoperta di tossine in alcuni preparati. L'impatto di questo episodio è ancora incerto, potrebbe tuttavia incidere sulla crescita del 2026.
The actions we are taking are working and we need now to go bigger and execute faster.
Navratil ha mostrato di essere convinto della sua strategia, fatta di riduzione di personale e di settori chiave, e ora vuole accelerarla. Nonostante l'utile in calo, Nestlé propone di aumentare leggermente il dividendo per gli azionisti. Un segnale ai mercati in una fase di transizione che il gruppo considera decisiva per tornare a crescere con maggiore slancio.
Chiudiamo qui il Radio Giornale. Buona giornata a tutti e a tutte.